saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo podcast realizzato in collaborazione con Claudia Caredda, che saluto.
Buonasera a tutti.
Organizzato per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Ottone Baccaredda. Direi di iniziare subito, siamo qua per raccontare un po' che cos'è questo podcast, che cos'è questo personaggio, che cos'è questo progetto, e quindi direi di partire appunto con la prima domanda che farò a Claudia, e cioè perché stiamo parlando di Ottone?
Allora, stiamo parlando di Ottone Baccaredda perché ai 100 anni, 101 in realtà, dalla morte che è avvenuta nel dicembre del 1921, il Comune di Cagliari ha intrapreso una serie di manifestazioni appunto per ricordare la figura di questo sindaco, che è stato il più importante, il più significativo di Cagliari, e che tra l'altro ha governato la città con vari mandati per 30 anni, quindi dal 1890 sino all'anno della morte. E all'interno di queste manifestazioni alcune sono organizzate direttamente dal Comune di Cagliari e alcune sono organizzate da degli operatori, tra cui noi, che abbiamo sviluppato questo progetto che si chiama Ottone d'Oro, la rivoluzione borghese, in cui con una serie di appuntamenti, dalle visite guidate alle stand-up history ai laboratori, abbiamo sviscerato la figura di questo sindaco, e devo dire che è stata una sorpresa anche per noi veramente indagare in maniera profonda su Ottone Baccaredda.
E quando dici noi, stai parlando della Trip Sardinia, giusto?
Sì, sta parlando della Trip Sardinia e dei collaboratori che poi ci hanno seguito all'interno di queste rassegne con diversi ruoli, quindi altre guide, altri relatori, oppure per esempio Sergio Rani, che è uno dei più grandi collezionisti di foto e video della Cagliari storica. Ognuno ha dato il suo apporto alla manifestazione.
Quindi una manifestazione che ha luogo proprio nel mese di dicembre, che di fatto è anche il mese in cui nel 1921 Ottone Baccaredda passò a miglior vita, dopo appunto 30, per la precisione mi sembra dei miei studi che abbia governato per 32 anni, giusto?
Eh sì,
Claudia?
Perché lui è stato eletto a fine 1889, però ha preso si è insediato agli inizi del 1890 e poi sino alla scomparsa il 26 dicembre del 1921, quindi sì, sono 30 anni. Poi sono stati vari mandati, ci sono state delle pause, però lui ha proprio accompagnato la città in questi 30 anni. Ed è stato un momento, forse uno dei momenti di maggiore crescita della città ed evoluzione, e lui rappresenta proprio questa evoluzione.
Assolutamente sì, perché stiamo parlando di 30 anni a cavallo tra due secoli, e cioè tra il 1800 e il 1900, anni che hanno visto un sacco di rivoluzioni, anni che hanno visto anche l'arrivo della prima guerra mondiale, del fascismo, quindi una figura che in realtà in qualche modo rappresenta proprio un pezzo di storia molto importante. Ma direi di partire proprio con la nascita di Baccaredda. Da dove arriva? Dove nasce? Soprattutto quali sono le sue radici?
Stampacino doc, di origini pressoché sarde, poi non sono andata molto indietro nella genealogia, mentre la moglie per esempio era genovese di origine russa. E lui studierà a Genova, visiterà Parigi, è una persona che poi sviluppa una grande cultura sia letteraria che giuridica, perché poi lui si laurea in giurisprudenza e insegnerà anche giurisprudenza nel corso della sua della sua vita. Ma Stampacino doc, morì però in via San Giovanni a Villanova, perché si era trasferito lì, sì.
Quindi chi più di lui effettivamente poteva rappresentare la città di Cagliari in un momento in cui stava in qualche modo nascendo la nuova classe borghese, no? E in questo senso lui è stato proprio un rappresentante di questa nuova classe, giusto?
Sì, più che nascere la classe borghese si stava affermando, e nel momento in cui stava definitivamente decadendo quello che era il potere dell'aristocrazia, che era stata già depredata del valore della nobiltà, dei feudi, e quindi l'aristocrazia stava andando a morire. È lì che salta fuori invece la classe commerciale, la classe borghese, che ha gli strumenti sia materiali che anche intellettuali per dare una svolta a Cagliari. È una cosa molto importante che segna il punto di partenza di quella che sarà poi la rivoluzione di fine Ottocento, e il 1866, che è l'anno in cui Cagliari smette di essere piazzaforte militare, quindi finalmente ha la possibilità di liberarsi di tutte quelle mura che la soffocavano e che le impedivano un'espansione, e di relazionarsi finalmente con il mare.
Quindi abbiamo questo giovane ragazzo nato in un quartiere anche abbastanza popolare, no, della città di Cagliari. Dalle informazioni che ho trovato io ho visto che appunto era figlio di commercianti, comunque tutto sommato agiati. Studia legge a Cagliari, all'università di Cagliari, dove si laurea nel 1871, e parte subito dopo la laurea con la famiglia, parte tra Firenze e Genova, dove probabilmente appunto conosce anche quella che sarebbe diventata sua moglie. E in questi anni qua in realtà non si dedica ancora alla politica, ma bazzica tra le varie riviste, quindi giornalistiche, delle varie città che visita.
Sì, lui tra l'altro scrive in alcune riviste del continente, e a Cagliari scriverà nella rivista A Vent'anni, che era una rivista che dava proprio voce ai ragazzi di 20 anni che avevano degli interessi politici. E queste riviste tra l'altro a Cagliari erano l'unico modo per poi, insomma, fare il passaggio per addentrarsi in quella che era la carriera politica. E proprio in questa rivista lui scrive un articolo bellissimo in cui lui ammette di essere troppo giovane, lo scrive a 21 anni, troppo giovane per la politica, ma afferma che quando entrerà in politica, in realtà si dà del plurale, quando noi entreremo in politica non ci daremo né alla destra né alla sinistra, ma in pratica dice perseguiremo l'idea del vero. E in realtà Ottone Baccaredda l'ha fatto, perché per quanto ovviamente lui appartenesse e rappresentasse la classe borghese, non ha fatto dei mandati politici, ha fatto veramente, potremmo chiamarli dei mandati tecnici, ha veramente preso la città e l'ha rivoltata in maniera pratica, quindi in questo è stato fedele a quello che era la sua idea di rivoluzione politica giovanile.
Ecco, per esempio, quali sono secondo te le cose più significative che proprio Ottone Baccaredda ha dato alla città in termini di rivoluzione, di crescita, di apertura al mondo?
Allora, secondo me la cosa fondamentale che ha dato la città è l'idea di poter essere una città europea, e soprattutto l'idea di poter produrre del bello. Cioè Ottone Baccaredda spesso è stato criticato perché superficiale, nel senso che basava molto la sua politica sul decoro urbanistico, ma in realtà è la prima volta in cui Cagliari, con una classe dirigente sarda e cagliaritana, si prende cura di sé. Quindi per me la prima rivoluzione che ha attuato è quello, il fatto che i cagliaritani finalmente si prendessero possesso di una città che non era mai stata loro, perché era sempre stata militarizzata, era sempre stata governata dall'esterno. L'unico apporto che i governatori mettevano poi nella città erano strutture militari, e i cagliaritani di fatto non potevano scegliere niente, anche il consiglio della città, i vari consiglieri che ne si sono alternati dei secoli, spesso venivano sottomessi a quello che era le scelte del viceré, le scelte dell'aristocrazia, e quindi questa città non si è mai autogovernata. Ottone Baccaredda gli dà finalmente la possibilità di autogovernarsi e di scegliere come evolvere, come entrare nella modernità.
Quindi siamo in un periodo che da alcuni è stato definito proprio la Belle Époque di Cagliari, ed è proprio in questi anni, anche a rendere quest'epoca proprio una Belle Époque, che Ottone Baccaredda decide di fare dei regali alla città, e questi regali sono sicuramente il bastione Saint-Rémy e il Palazzo Civico. Raccontaci un po' di queste due opere che sono state realizzate da Ottone Baccaredda per la città di Cagliari.
Allora, il bastione di Saint-Rémy rappresenta proprio quella svolta tra la cittadella fortificata che Cagliari era stata per secoli e invece una città decorosa in cui i quartieri fanno parte di un'unica città, nel senso che noi per secoli abbiamo avuto non una città, abbiamo avuto dei borghi. C'era il borgo di Castello, dominato dalla classe dirigente di turno, poi c'erano i borghi di Stampace, Villanova e Marina, tutti separati da mura, tutti con delle proprie caratteristiche, addirittura autogestiti. Cioè, oltre ai consiglieri del castello che regolavano in generale tutta la città, però i tre quartieri bassi avevano dei sindics, dei sindaci.
Sindici.
Esatto, avevano dei sindaci che si occupavano dei quartieri. E la vita era la vita del borgo. Solo con l'abbattimento delle mura ci si è trovati di fronte a una città che si stava unificando. E il bastione di Saint-Rémy rappresenta proprio quell'unificazione, perché dà la possibilità di collegare attraverso il sistema di scale Castel des Usus, quindi castello, con i quartieri bassi, e contemporaneamente da questo grande monumento con questa grandissima terrazza dove la borghesia può veramente affermare, sciorare, no? Il suo potere.
Ma è tuttora in qualche modo questa cosa si
è un po' persa, però sì. Prima, quando c'era qualcosa aperto ancora nel bastione, sì, un po' si sciorava. Però, insomma, c'era anche un'altra eleganza prima.
Certo.
Secondo me non sono allineabili. Però la cosa interessante è che dà anche ai cagliaritani in genere l'idea di impossessarsi di Castello, che per secoli era sempre stato il quartiere dell'aristocrazia.
Una roccaforte, esatto, invalicabile da parte,
esatto,
del popolo. E quindi proprio anche in questo senso rivediamo proprio come la sua politica, la sua filosofia di apertura viene rappresentata proprio da questa magnifica costruzione che simboleggia proprio l'apertura di una zona, di un piccolo quartiere. Come l'hai chiamato esattamente?
Castel des Usus.
Sì, Castel des Usus. Cos'era esattamente?
Castel des Usus è il nome con cui i cagliaritani definiscono il castello,
okay,
ovvero la Cagliari di su.
Okay.
Mentre Castel de Basciu è la Cagliari storica di giù, Stampaccio, Marina e Villanova.
Ok, Castel de Basciu, quindi sono questi quartieri qua.
Sì.
E Castel des Usus, appunto, che era sempre stata, come dici tu, una roccaforte invalicabile, a un certo punto diventa un luogo di comunicazione, attraverso la costruzione del bastione, accessibile a tutti. Che poi, vabbè, non immagino che non è che ci fosse tutto questo grande vai e vieni tra Castel de Basciu e Castel des Usus. Dal basso verso l'alto, magari dall'alto verso il basso di più, no?
No, in realtà è quello, la rivoluzione è lì, che non c'era stato mai un luogo a Cagliari di riunione della popolazione, cioè di unificazione della popolazione. Invece questa grande terrazza che viene animata, addirittura è stato fatto un palco stabile per l'orchestra, che suonava, credo, ogni settimana. E le persone accorrevano da tutta la città a vederla. La passeggiata coperta è diventata la prima sede della fiera della Sardegna. Quindi in realtà lui ha creato un luogo in cui tutto convergeva ed era un luogo frequentatissimo. Non possiamo neanche immaginare, perché è cambiato totalmente anche il modo di vivere la città oggi.
Certo, e oltre al bastione dicevamo prima che c'è stata un'altra grande opera, no? Che Ottone Baccaredda ha regalato alla città, e stiamo parlando del Palazzo Civico, che si trova in via Roma, correggimi se sbaglio. È stato costruito nel...
Allora, la prima pietra nel 1899, c'era anche il re Umberto,
okay.
Poi è stato terminato...
Quindi
in realtà...
c'era già Ottone Baccaredda commissionato proprio da lui.
Allora, il Palazzo Civico, c'era un progetto già dagli anni 60 dell'Ottocento per realizzarlo, perché quello di Castello era troppo piccolo, in una posizione troppo scomoda. Solo che inizialmente non si riusciva proprio a pensare la città al di fuori dei suoi antichi limiti. Quindi tutti i progetti prevedevano la costruzione del palazzo comunque nel perimetro storico, e in particolare sotto quello che sarebbe stato il bastione, quindi in Viale Regina Elena. Però era una posizione scomoda, prima perché c'era un grosso dislivello, e secondo, sotto il castello, quasi a replicare questa, capito, quasi a tenere l'aristocrazia sopra e sotto il potere amministrativo della città. Perché non c'era via Roma, quindi nessuno pensava di collocare il Palazzo Civico lì, perché non c'era spazio, c'era un bastione lì. E invece con l'abbattimento delle mura, piano piano, e con la città che si apre, allora si inizia a capire che c'è quello spazio di fronte al mare, ed è uno spazio strategico. Ed è lì che Ottone Baccaredda poi fa presentare i progetti, tra cui verrà scelto, a parer mio, il migliore, E poi farà costruire il palazzo sul mare, ecco.
Bellissimo, quindi da un lato un'apertura tra città alta e città bassa, dall'altro lato un'apertura tra città bassa e il resto del mondo.
Esatto,
perché
esatto.
Ricordiamoci che Cagliari appunto è al centro del Mediterraneo ed è una meta assolutamente fondamentale da questo punto di vista. E niente, ho letto anche che Ottone Vaccarella a un certo punto ha governato anche in Parlamento, ma non è durata tanto questa esperienza, giusto?
No, è durata 3 anni, era nei primi del Novecento, ma fu una, a parer suo, assolutamente deludente, quindi forse non trovò spazio all'interno di quelli che erano gli equilibri parlamentari, cosa che invece fece un altro grande sindaco che l'aveva anticipato, ma più che un grande sindaco, quello era stato un grande politico, che era Francesco Cocortu. Però Cocortu aveva una
destra storica, stiamo parlando, giusto?
No, Francesco Cocortu era... No, perché era una realtà molto più complessa. In realtà Francesco Cocortu aveva delle posizioni di sinistra, ma delle posizioni contemporaneamente liberali, okay. Perché era il momento in cui lo Stato voleva staccarsi dalla Chiesa, voleva staccarsi da questo fardello che si era portato avanti per secoli, in cui la Chiesa influenzava tutte le istituzioni. Quindi anche chi era di sinistra aveva delle idee liberali, quindi di uno Stato assolutamente laico. E Francesco Cocortu sosterrà questa idea, che aveva in comune in questo con Vaccarella. Però Francesco Cocortu era già proiettato verso il Parlamento, verso lo Stato italiano, è stato ministro della giustizia, governerà Cagliari effettivamente solo per un anno, non riuscirà probabilmente mai a radicare la sua opera perché non gli interessa, o forse la città non è ancora pronta, mentre Ottone Vaccarella, vedi, l'esperienza nazionale l'ha deluso, perché lui era, la sua dimensione era la città, è nella città che si è espresso al meglio.
Certo, e stiamo parlando di una città che a un certo punto deve affrontare anche l'arrivo del primo conflitto mondiale. Come si colloca all'interno di questa situazione il sindaco di Cagliari?
Diciamo che la situazione nella prima guerra mondiale è stata molto particolare, perché Cagliari, come tutte le periferie dei luoghi del potere in cui avvengono le cose, percepiva gli avvenimenti molto tardi, e quindi le persone, soprattutto nei primi 2 anni di guerra, in realtà hanno percepito ben poco della guerra, se non ogni tanto le notizie dei bollettini dei morti che arrivavano dal fronte. Ma queste notizie arrivavano molto tardi, molte venivano soffocate, e tu pensa che quando c'è stato l'affondamento della Regina Margherita, che ha provocato la morte mi pare di almeno 30 sardi, Regina Margherita è affondato il 10 dicembre e la notizia è arrivata, mi pare, il primo gennaio dell'anno dopo, 20 giorni dopo, era praticamente affondata a fianco. Quindi immagina che la città continua ad andare a teatro, continua a fare la vita un po' frivola, no? Anche la vita provinciale, però arrivano le restrizioni e la gente inizia a dirsi: ah, stanno togliendo questo, il pane è aumentato, ovviamente in periodo di guerra ci sono restrizioni anche in campo di proteste, diritti, piano piano l'atmosfera di guerra prende piede, perché comunque si deve avere una gestione della popolazione, e quindi si accorgono quasi in seconda sede che la guerra è arrivata, e poi considera, poi arriverà la spagnola proprio sul finire della prima guerra mondiale, e quindi in realtà la prima guerra mondiale sarà l'inizio di un periodo molto difficile, che però avrà una sua ripresa alla fine degli anni 20, solo che Ottone Vaccarella
è già morto. Ok, quindi abbiamo parlato in qualche modo di questo personaggio che da prima si avvicina alla politica grazie al giornalismo, poi si dedica alla politica con un'amministrazione locale, perché quando appunto entra in dinamiche già più nazionali non si trova totalmente nella sua dimensione, e quindi decide di dedicarsi nuovamente alla sua città. Stiamo parlando appunto di un personaggio che ha in qualche modo modernizzato tantissimo Cagliari, che gli ha dato un'apertura che fino a quel momento non si era mai vista. Ma io so che tu, per diverse chiacchierate che ci siamo fatte, sai diversi aneddoti. Ci vuoi raccontare qualche cosa che non sappiamo di Ottone Baccaredda?
Prima di tutto è stato curioso, perché approfondendo il personaggio vengono fuori tantissimi dettagli. Prima di tutto anche il fatto che quest'uomo non era perfetto, perché fin qua abbiamo parlato di quanto fosse bravo, quanto fosse bello, però Ottone Baccaredda era anche un uomo profondamente radicato nella realtà dell'Ottocento. E lui ha scritto in ambito giuridico un articolo, anzi un saggio, sul ruolo penale della donna, dicendo che a parer suo la donna non poteva essere giudicata al pari di un uomo per i reati penali, perché era soggetta a una maggiore emotività e quindi non era allineabile. E questo oggi potrebbe fare inorridire tante persone, ma dobbiamo sempre ricordarci prima di tutto di contestualizzare, e poi soprattutto di contestualizzare non solo il personaggio ma tutto l'ambiente intellettuale dell'epoca, perché questa era una un nocciolo che veniva sviscerato da tanti giuristi, e tanti avevano questa posizione, perché tra l'altro all'interno della cultura positivista dell'epoca si era sviluppato il cosiddetto positivismo antropologico, secondo cui una persona, se era un delinquente, lo era perché aveva delle caratteristiche fisiche. E da lì nasce tutta quella che è l'idea che porta avanti Cesare Lombroso, che è stato uno scienziato che ha profondamente sostenuto questa tesi. Quindi i delinquenti sardi, i banditi sardi erano così perché avevano il cervello così, perché avevano la scatola cranica così. E ancora oggi nel Museo Lombroso di Torino ci sono teste di banditi e delinquenti sardi e siciliani a dimostrare questa teoria, che ovviamente oggi non sta né in cielo né in terra. All'interno di questa idea c'era anche l'idea che la donna fisicamente fosse inferiore, era più debole, aveva 100 grammi in meno di cervello ed era più soggetta a quelle che sono le emozioni, il misticismo, e quindi era meno affidabile e non adatta ai ruoli istituzionali.
E quindi giustamente secondo Ottone Baccaredda andava anche giudicata in sede di tribunale in maniera diversa da come poteva essere appunto processato un uomo. Hai qualche altra curiosità da raccontarci, da condividere con noi su Ottone?
Beh, allora, ho detto che era un uomo di grandissima cultura, e mi sono chiesta anche se le persone da cui lui era attorniato, perché non era solo, noi celebriamo lui, ma c'era anche probabilmente una giunta di persone valide che l'hanno affiancato in questo suo progetto, anzi sicuramente, però spesso nei suoi discorsi, anche semplici discorsi di fine mandato, in cui riassumeva cosa aveva fatto per la cittadinanza, ci zaccava, come si dice a Cagliari, ci zaccava citazioni letterarie. Ed è interessante quando viene approvato il progetto del Bastione, che è stato veramente un parto.
Quanti anni è durato, ecco, il progetto del Bastione?
Allora, l'ingegnere, ecco, diamo anche il lustro a questo povero ingegner Costa che l'ha progettato, ma ricordiamo tutti Ottone Baccaredda come se si fosse messo lui
a costruirlo,
con lo scalpellino a tagliare le pietre e portarle. No, il progetto era di Giuseppe Costa, che era il capo geometra del comune, adesso non mi viene il termine. E questo progetto lui l'ha portato appresso per 20 anni modificandolo, e quindi è arrivato a un punto di maturazione, e con Ottone Baccaredda ha avuto la possibilità poi di realizzarlo. Tra l'altro Giuseppe Costa era lo stesso ingegnere che aveva fatto parte del progetto della Scala di Ferro e anche un piano urbanistico, quindi era una persona importante. Comunque, quando viene finalmente realizzato questo bastione, Ottone Baccaredda in uno dei suoi libri dice: è stato come il ciabattino di La Fontaine, che quando Enrico smette di cantare. Ovviamente io sono dovuta andare a cercarmi sto La Fontaine, ed è lì che mi sono chiesta: ma lo capivano quando parlava? Perché comunque faceva citazioni
di un certo livello,
di un certo livello,
tutti.
E spaziava tra tantissimi autori, cioè arrivava sino a Trilussa, che era più vernacolare romano, alle poesie di La Fontaine. Quindi sono andata a cercarmi sto ciabattino, ed era la storia di questo ciabattino povero che cantava benissimo, ma a un certo punto diviene ricco e smette di cantare perché troppo impegnato, troppo indaffarato ed è triste, e alla fine decide di abbandonare la sua ricchezza per tornare a cantare. E il senso della sua citazione era: nel momento in cui finalmente abbiamo la possibilità di realizzare questo bastione, stanno iniziando i problemi. Perché certo, una volta approvato il progetto, e iniziano con le varie concertazioni, i vari problemi, le varie opposizioni, c'è chi non voleva dare i soldi a quell'opera, c'è chi voleva destinarli all'altro, insomma una storia infinita, sino a poi a poter mettere la prima pietra del bastione, anch'essa nel 1901, forse anche un po' prima iniziata la costruzione.
Bene, comunque sono problemi che passano gli anni, ma questo tipo di problemi persistono sempre comunque. Vogliamo aprire una piccola parentesi, poi direi che ci avviamo anche verso la parte finale di questa piacevolissima chiacchierata con Claudia Caredda della Trip Sardinia. Sulla vita privata di Ottone Baccaredda, ci dicevi prima che era sposato con una donna genovese.
Sì, di origine russa. Okay. In realtà ho trovato pochissime informazioni specifiche sulla sua vita privata, se non che una delle due figlie, una si chiamava Agostina, l'altra non mi ricordo, una delle due figlie è andata poi in sposa a uno di quelli che sono stati i direttori della Vinalcol. La Vinalcol è stata l'azienda di una delle aziende appunto della famiglia Capra che produceva liquori, che poi sarà trasformata nell'Icnusa nell'inizio del Novecento, e la figlia era stata maritata, lo dico molto all'ottocentesco perché è una situazione molto borghese ottocentesca, con appunto uno dei responsabili della Vinalcol. L'altra figlia sempre con comunque un industriale, comunque un imprenditore,
da bravi borghesi, giustamente,
da bravi borghesi, esatto. Qui Ottone Baccaredda è stato forse il borghese perfetto, diciamo. E poi la moglie era una donna coltissima che traduceva dal russo, e che era un amante della musica, quindi era anche una donna raffinata. Quindi mi chiedo anche cosa ne pensasse del pensiero di Ottone Baccaredda sul insomma sul ruolo penale della donna in questo senso. Altre cose, ecco, una cosa particolare è che prima di diventare sindaco è stato direttore dell'ospedale civile di Cagliari.
Ah, okay.
Per 2 anni, sì.
Ok, quindi stiamo parlando dell'ospedale civile
di San Giovanni di Dio.
Non
si chiamava ancora San Giovanni.
E come si chiamava?
Ospedale civile.
Ah, così, semplice.
L'hanno chiamato San Giovanni di Dio quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la chiesa di Sant'Anna era stata colpita dai bombardamenti ed è stata trasferita l'importanza, diciamo, di quella chiesa nella cappella dedicata a San Giovanni, che si trovava all'interno dell'ospedale. Quindi negli anni 40 ha preso il nome di San Giovanni di Dio, ma era l'ospedale civile, il primo ospedale moderno della Sardegna.
Certo, bellissimo. quindi comunque Ottone Baccaredda è sempre stato un gran lavoratore, molto dedito al lavoro, sin appunto dal periodo in cui studiava e si dedicava oltre che agli studi, alla scrittura di saggi, a giornali anche in qualche modo rivoluzionari rispetto a quello che era appunto il pensiero attuale. E poi si dedica alla politica, alla sua città, con un grande amore, con una grande passione. E questa passione, appunto, non possiamo dire che ce l'abbia messa nella costruzione di una solida famiglia, perché in realtà poi non c'è arrivato tanto rispetto alla sua vita privata.
No,
ha costruito una grande discendenza. Io, per esempio, oggi Baccaredda non ne conosco neanche uno.
Dipende cosa intendi con discendenza,
con
cioè
dinastia.
Ok, come se i figli dovessero arrivare al suo livello in qualche porto. Allora, già che
no,
erano,
ma anche solo arrivare.
Avuto anche un figlio maschio, comunque. Okay. Me l'ho dimenticato, ma visto che Ottone Baccaredda è così maschilista, io mi dimentico il figlio maschio. La cosa bella della borghesia è che più che dinastie lascia persone, poi con tutti i suoi limiti, perché ovviamente non è tutto rose e fiori, vedi la politica capitalista e tante altre cose. Quindi, ha lasciato sé, quindi ha lasciato la sua storia, ha lasciato tanto nella città. Più che lasciarla alla sua dinastia, l'ha lasciato a noi. Quindi io preferisco sempre le persone che costruiscono qualcosa per gli altri e non solo per il circolo della famiglia. famiglia.
Ed è, proprio, ed è proprio qui che volevo arrivare, cioè la grande eredità che ha lasciato Ottone Baccaredda è proprio la città di Cagliari rimodernata, completamente aperta e rivoluzionata rispetto a quello che era fino a poco prima. Dunque arriviamo al 1921, anno in cui appunto esattamente 101 anni fa Ottone Baccaredda muore. Come muore Ottone Baccaredda?
Allora, voci di corridoio.
Non era neanche grandissimo,
no, aveva 75 anni, mi pare.
Pensavo meno, 70... sai, pensavo meno.
No, forse un po' meno. Comunque, 70 anni di sicuro almeno.
Ok. Mi sembra che dai, era anche grandino allora per essere inizio Novecento.
Sì, no, ma in realtà è morto. Allora, non so la ragione, me l'ha detta Sergio, mi ha detto voci di corridoio dicono che. Allora, sicuramente lui ha avuto per 2 anni dei problemi di salute gravi legati a un'infezione. E secondo appunto quello che si diceva in giro è che si fosse tolto un callo male e lì fosse andato in suppurazione e poi insomma si è andato sempre a peggiorare, considerando anche ovviamente gli strumenti medici dell'epoca, ed era stato accudito da 3 medici importanti, tra cui Binaghi, che per 2 anni avevano seguito insomma le sue vicende. Un po' rattrista soprattutto pensare che lui era stato direttore dell'ospedale civile, e proprio all'ospedale civile sarà legata la sua, diciamo, la sua fine abbastanza lenta. Ecco, sono stati 2 anni, gli ultimi 2 anni difficili,
ma 2 anni in cui comunque ha continuato. Lui era comunque sindaco di Cagliari. È morto sindaco di Cagliari.
È morto sindaco di Cagliari, sì.
Pazzesco. Bene, io davvero ti ringrazio per questa chiacchierata. Mi auguro che presto Cagliari riviva un periodo così bello, così di innovazione come quello che ha vissuto proprio durante gli anni in cui Ottone Baccaredda è stato sindaco della città. E niente, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sì, io mi accodo al tuo augurio, nel senso che alla fine questa rassegna è stata soprattutto importante perché non solo per celebrare una figura come se fosse qualcosa di morto, no, cercare in quella figura che è stata una figura importante di evoluzione, il fatto che questa città possa evolvere in meglio, e quindi la speranza di poter non replicare, perché ogni momento storico poi non si replica come nessuna figura umana, però trarre insegnamento e trovare una nuova linfa per far diciamo continuare a portare Cagliari nel futuro.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ricordiamo che questo podcast è stato sponsorizzato da un progetto del Comune di Cagliari, attraverso il quale appunto la Trip Sardinia e una serie di altre associazioni e organizzazioni hanno realizzato un calendario veramente molto ricco di eventi. Perciò consiglio a tutti quelli che sono in ascolto in questo momento di andare a guardarsi un po' tutte le cose che stanno succedendo a Cagliari in questo momento e di scoprire questo personaggio che per la nostra città è stato davvero molto importante. Quindi ringrazio Claudia, ringrazio voi che siete stati in ascolto, che dire, ciao a tutti.
Ciao a tutti.